6 di sera Magazine.
Buonasera da Angelica Arbasini. Nella puntata di oggi parliamo di uno studio che è appena stato presentato, dedicato alla storia del castello di Trevano, da cui è nata anche una mostra. Poi ci dedichiamo ad un progetto che è diventato un podcast, si chiama Tutto tranne il ciclo. 12 puntate sulla salute, sulla fertilità, sulla maternità, sulla sessualità senza tabù. E infine la presentazione di un libro che tocca un altro tema molto delicato, quello della salute mentale. L'autore è Matteo Galli e il libro si intitola Se mai ti capitasse, appunti da un labirinto psichiatrico, edito dalla casa editrice Ericlea di Mendrisio. Il tenimento di Trevano, vicende e documenti di un castello scomparso, è uno studio appena pubblicato dedicato alla storia del castello di Trevano. Uno studio di cui si è occupato Fabio Iermini, collaboratore scientifico del servizio monumenti dell'ufficio beni culturali del Cantone. Lo studio ricostruisce la storia di questo castello dalla sua costruzione a fine 800 per volere di un barone russo, numerose vicissitudini e passaggi di proprietà fino al suo declino e all'acquisto poi da parte del Cantone. Una reggia illuminata perché è stata protagonista di momenti culturali di grande importanza. Ce ne parla Fabio Iermini, collaboratore Servizio Monumenti dell'Ufficio Beni Culturali del Cantone, che appunto si è occupato di questo studio.
Allora, reggia illuminata nei due sensi, nel senso materiale, perché c'era un sistema innovativo di illuminazione, un prodigio di archeologia industriale, questo gasometro che si trovava a valle vicino alla Ressega, esiste ancora, cioè esiste, ci sono i resti ancora, e forniva attraverso un processo di produzione di gas la luce per tutta la villa, per tutta la villa e per tutto il parco. Si racconta di almeno 700 lampioni distribuiti nel parco e nella villa, quindi illuminata in un senso e illuminata nel senso di il barone era un regnante illuminato.
Era un barone russo.
Eh sì, e ha portato grande movimento culturale, grandi spettacoli teatrali e spettacoli musicali, quel periodo ristretto dal 78 all'81, facciamo 75-81, in cui è stato a Trevano.
Un parco straordinario esteso su oltre 25 ettari.
Esatto, un parco composto da giardino con diverse fontane, una principale che esiste ancora oggi è quella che si trova davanti alla cancellata principale prima di accanto alle scuole, e una che si trovava davanti alla villa e che è stata smantellata e ora è nei magazzini. C'erano diversi percorsi sotterranei, delle grotte artificiali in tufo, alcune fornite di acquari, di acqua temperata, 7 acquari per i 7 mari, e poi nella parte più a nord, verso Canobbio, c'era un galoppatoio, delle stalle, una piccola produzione di formaggio si faceva a nord, un vigneto e 2 laghetti artificiali, quindi un tenimento davvero regale.
Ecco, tornando appunto al castello di Trevano, abbiamo detto fu edificato tra il 1871 e il 1878 per volontà di questo barone russo, Pavel von Dervis. Ecco, e poi continuiamo un po' la storia, perché la storia va avanti.
Sì, il barone purtroppo muore improvvisamente nel 1881 e gli eredi si disinteressano della villa, partono, ritornano in Russia e lasciano la villa in uno stato di progressivo abbandono, quindi per tutti gli anni 80 e gli anni 90. E poi ci sono gli altri tentativi di vendita, in particolare uno con il generale Heinz, che finisce in niente perché c'è una sorta di malinteso. Il generale pensava di comprarsi una villa arredata, in realtà se la trova spoglia, trova solamente le mura e quindi rifiuta di pagarla. Rifiuta di pagarla, fa causa agli eredi del barone, una causa che si protrae per almeno una decina d'anni, finché il generale muore e si rimane bloccati in una specie il castello rimane in una specie di limbo. Nel 1901 il castello viene acquistato sì, lì da un facoltoso imprenditore franco-americano che per ancora una decina d'anni riporta il fasto a Trevano, crea il cosiddetto Château de la Musique. E a Trevano si tengono dal 1901 al 1911 almeno 850 più o meno 856 concerti.
E poi appunto dicevamo il declino e la
Alla
demolizione.
morte del secondo proprietario nel 1927 c'è di nuovo l'abbandono da parte degli eredi e di nuovo una questione di imposte non pagate, per cui alla fine la proprietà viene messa all'asta. E viene acquisita nel 1933 da Scantone, che la destina a vari usi. All'inizio, in particolare nel 1937, ospita nel castello un'importante mostra di arte contemporanea dell'Ottocento e del Novecento. Negli anni 40 ci sono le colonie dei bambini luganesi nel parco di Trevano. Nel 1946 si installa lì un'azienda agricola sperimentale diretta dal suo maestro Angelo Frigerio, che vi installa un pescheto e una vigna coltivata a Merlot. Poi un altro avvenimento importante nel 1948 è il campo degli esploratori svizzeri, che ha una delle basi nella piana di Pregassona, sul Cassarate, e anche al castello. E in particolare un video relativo a questo campo estivo si potrà vedere nell'ambito dell'esposizione, perché ci sarà una postazione video in cui gireranno delle immagini, delle fotografie del castello, ma anche un documentario di Vincenzo Ricari del 1948 relativo proprio alla visita del consigliere federale Celio il 1° d'agosto al castello di Trevano nell'ambito appunto del campo esploratori.
Ecco perché non l'abbiamo detto, ma da questo suo studio ne nasce una mostra che si può visitare fino al 3 di gennaio alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona, giusto?
È giusto.
Quindi che cosa potremo vedere oltre questi video? Ci saranno
Allora,
documenti, immagino.
sono esposti degli atti notarili conservati presso l'archivio di Stato del Cantone Ticino, in particolare due, quello del 1871 che registra l'acquisto del terreno, l'acquisto da parte del barone Pavel von der Wies, e poi quello del 1887, con la vendita invece fatta dal figlio del barone Sergei al generale russo Heinz, e poi un interessantissimo inventario di tutta la tenuta, dal numero di panchine del parco a tutte le specie di piante che si trovano nelle serre, di felce, ananas, palme, gerani, e addirittura le vetture che stavano nel garage del barone, cioè due carrozze, un breccio, cioè un biroccio, una carrozza coperta e un coupé, cioè una carrozza scoperta.
Senta, Ieremini, ma che cosa resta di questa tenuta, di questo castello di Trevano oggi?
Cosa è rimasto del tenimento di Trevano? Sono rimasti dei monumenti, in particolare la fontana monumentale con la statua di Nettuno e accanto adesso non più nella posizione originale, ma è stato posizionato lì successivamente alla distruzione del castello, un'altra statua, il Berger Flûteur, cioè il fauno suona il flauto, e poi si possono trovare passeggiando nel parco dei resti di grotte sotterranee. Dalla parte del castello non è rimasto niente, a nord sono rimaste la stalla e la dacia Vacherie, cioè dove si faceva la produzione del formaggio, e invece fuori dall'altra parte della strada, rispetto alla cancellata e alla fontana, sono rimasti è rimasto il cosiddetto villaggio del personale, che adesso ospita degli uffici della sezione logistica del cantone.
Parliamo adesso di un progetto che è diventato un podcast, si chiama Tutto tranne il ciclo, 12 puntate dedicate alla salute, alla fertilità, alla maternità, alla sessualità senza tabù. Tutto ciò di cui si parla poco ma che riguarda tutti. Ironia, verità, esperti e storie. È un progetto necessario perché racconta tutto ciò che di solito si tace, dando spazio a chi cerca risposte e a chi vuole sentirsi meno solo. Questo progetto è a cura di Ascia Tognola e Monica Trabalza. Con noi c'è Ascia Tognola, ideatrice del progetto.
Questo progetto nasce da un mio video caricato sui social più di un anno e mezzo fa. Praticamente Monica, che si occupa di counseling e fa questo proprio di professione, si è imbattuta nel mio video dove post parto dicevo che non sempre la maternità è come ce la raccontano, non per forza una volta uscita da quell'ospedale sei felice al 100%.
È una gioia, ecco.
Esatto. E quindi niente, Monica mi ha contattato, ha visto questo video e mi ha detto: guarda, mi piace come parli di questi tabù, senza vergogna e con ironia anche. E da lì ci siamo trovate e abbiamo capito che c'è una forte lacuna, diciamo, in Ticino nel parlare di questi tabù legati in generale alla donna, alla salute femminile. Lei appunto lo vede ogni giorno in seduta, e da qui abbiamo deciso di creare il format del podcast.
Quindi gli argomenti sono sessualità, immagino, corpo femminile,
esatto.
Difficoltà di vario tipo.
È tutta la salute femminile in generale, cioè sappiamo che i grandi studi sono fatti su corpi maschili e ne vogliamo portare su piazza anche i tabù dei corpi femminili, ma non solo corpi, si parla appunto di chi vuole essere madre, di chi non vuole esserlo in questa società, di chi vuole diventarlo da sola. Dell'urgenza adesso che si ha di mettere magari prima davanti la carriera piuttosto che la maternità, come gestire un po', no? Tutto quello che è la società di oggi, com'è l'essere donna oggi. E dobbiamo un po' cercare di essere al centro, tra virgolette, in tutti questi ruoli, no? Da madre, compagna, donna in carriera, e a volte è un po' difficile.
E senti, avete lanciato una raccolta fondi per portare avanti questo podcast?
Esatto, sì, raccolta fondi che fortunatamente si è conclusa negli scorsi giorni e abbiamo raggiunto il nostro totale, quindi grazie mille a chi ha donato. Questo ci permetterà di concludere appunto la prima stagione e portare poi avanti il progetto con sponsor magari più di spessore. Cercheremo di appunto puntare sponsor grossi come ad esempio delle casse malati o comunque centri medici a cui servirà anche il podcast, no?
Certo, e per ascoltarvi e potervi anche vedere, perché siete anche su YouTube.
Esattamente, infatti abbiamo deciso di creare il podcast sia in versione audio ma anche video, proprio perché invitiamo sempre ospiti di un certo spessore, quindi dal chirurgo al fisioterapista al medico allo psicoterapeuta, ed è importante che i nostri ascoltatori e ascoltatrici abbiano l'opportunità di guardare negli occhi chi parla di salute mentale, chi parla di chirurgia estetica postparto. Ci trovate su YouTube e su Spotify
digitando Tutto tranne il ciclo.
Esattamente, sì.
Domani alla sala del Consiglio Comunale di Muralto alle 16:30 si tiene la presentazione di un libro di Matteo Galli, Se mai ti capitasse, appunti da un labirinto psichiatrico. Il libro è edito dalla casa editrice Ericlea di Mendrisio. Una storia molto delicata che racconta le difficoltà della malattia mentale, di come riuscire ad accettarla, cercare aiuto, ricorrere a cure mediche e anche come riuscire a conviverci e a guarire. Con noi l'autore del libro, Matteo Galli.
Sì, buonasera a tutti. Allora, il libro racconta una parte del mio vissuto nell'ambiente psichiatrico, più che altro le prime esperienze. È ambientato tra l'estate del 2017 e il gennaio-maggio del 2019, quindi su quella storia di un anno e mezzo barra due. Racconto un po' come sono entrato in contatto con la malattia, come l'ho vissuta, come ho trovato anche un sistema per curarmi, perché non si può guarire da queste cose, ci si può curare e vivere una vita più tranquilla.
Era molto giovane.
Avevo 18 anni. Avevo 18 anni appena compiuti quando ho scoperto, mi sono reso conto che qualcosa non andava a tutti gli effetti. Il titolo, Se mai ti capitasse, richiama un po' l'idea che siamo tutti vulnerabili a queste malattie, chi più chi meno. Sotto certi elementi di stress e predisposizioni diverse possono scattare e scatenarsi in chiunque.
Può succedere a
quindi
chiunque.
Quindi il libro vuole andare a sensibilizzare un po', a far capire che alla fine chi c'è dall'altra parte non è matto, ma ha una logica sua, che ha una malattia, insomma, che lo fa ragionare in una maniera non molto funzionale, però vuole far capire appunto cosa c'è dietro, un po' come si vivono queste situazioni da parte di chi le soffre.
Si può essere preparati e si deve essere aiutati anche, credo.
Sì, non puoi farcela da solo, di solito sarebbe sempre bene, anche quando si sta bene, avere uno psicologo a cui fare riferimento, perché è un attimo che queste cose accadono e meglio essere prevenuti, ecco.
È un labirinto, però, lei lo definisce nel titolo.
Nel suo titolo sì, lo definisco labirinto perché vivendolo in prima persona, sicuramente anche chi mi ha accompagnato in questo percorso, come familiari, amici, si sono trovati di fronte alle difficoltà. Ma io ho vissuto una psicosi, ovvero un'alienazione dal contatto con la realtà a livello interpretativo, e quindi io mi sentivo perseguitato e imparanoiato da diverse altre, come si possa dire, da altre persone che non c'entravano nella mia vita, e mi sentivo perso perché nessuno mi credeva. Mi sentivo solo e perso in un labirinto.
Terribile. E immagino che siano serviti anche dei farmaci.
Non so perché sono intervenuti così tardi a livello psichiatrico, perché la malattia si è sviluppata intorno all'ottobre del 2017, ma l'intervento con lo psichiatra è arrivato solo ad aprile del 2018, quindi 6 mesi dopo. E in realtà, fin dal primo ricovero d'agosto 2018, io ho preso pochissimi farmaci. A quel punto, dopo aver iniziato un percorso in clinica a Mendrisio e aver assunto le prime terapie, si sono voluti diversi mesi, ma già a maggio del 2019 stavo molto meglio. Quindi nell'arco di un anno ci è voluto per curare un po' la situazione. Sono lente anche le prognosi e le prese a carico, ecco.
È stato sicuramente un percorso doloroso. E lei adesso come sta?
Io sto bene, sto molto meglio rispetto a quello che ho scritto. Si sono ripresentate in seguito delle ricadute, sì, però erano già qualcosa di diverso, era più legato a livello emotivo che paranoico.
Domani dunque lei presenterà questo suo volume che racconta di questa personalissima e anche molto delicata esperienza. Il volume si intitola Se mai ti capitasse, appunti da un labirinto psichiatrico. Sarà domani al comune di Muralto dalle 16:30, corretto?
Sì, e anche il 18 gennaio alle 17 in Finlandia, ben preciso.
Siamo arrivati al termine di questa puntata, per oggi è tutto, appuntamento come sempre a domani, grazie per averci seguito. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.